Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
No, vabbè, perché tanto, cioè, provo a spiegarmi in tre minuti quello che volevo dirti, che
sì,
magari
okay.
L'ho detto okay. Male. Allora, il punto, io credo che c'è un bisogno umano, ce l'ho io dentro, cioè l'umano sì, che è il cervello che gli funziona vuole andare oltre il capitolo 7, capito?
Ok.
E ci va come? Con quella roba lì, con quella che chiamiamo arte. La lirica.
La poesia, la musica.
La poesia, cioè io ti ho raccontato le storie, no, di David che mi chiamava quando dovevamo lavorare sui modelli matematici, diceva, butta, metti giù quello stronzo, cioè diceva fucking poetry book, perché sapeva che era notte, io leggevo poesie.
Sì.
Non lo so, per me per esempio non so se conosci il cante hondo.
No.
È questa roba, è la maniera di cantare del flamenco, lo sombre flamenco.
Ok. Donne.
Il cante hondo è il canto dello zingaro che viaggia solo nel mondo e canta al mondo la sua donna.
Non
leggiamo. Fuori un altro meme, okay. Un altro meme come quello della mia barzelletta su Pierino. Ecco, io lo trovo una maniera appunto di andare oltre il capitolo 7, capito?
Ok, ok. Ma Michele, fermo. Michele, sto registrando, cazzo, sto registrando. Io sto registrando, cioè nel senso, qua, mi sa che non hanno, cioè qua hanno perso tutto il discorso.
Vabbè, sto parlando. Vabbè,
hanno perso tutto il discorso iniziale. Michele, fermati.
Boh, fermo. Allora vai tu, dai, scusa. non lo sapevo che stavi registrando.
Dimmi. Sto... cavolo, il discorso era talmente figo che fermo. Allora facciamo un po' di contesto. Intanto ciao.
Bene, come vedi bene. Sono in un altro posto.
Tu sei andato dall'altra parte dell'oceano, ci hai lasciati tutti qua indietro, noi nel nostro piccolo brodo, quindi va bene così, va bene. No, ma ce la caviamo, a parte insomma tutto quello che sta succedendo. Ma oggi parliamo di una cosa molto molto bella, perché appunto, come avete sentito, Michele si era lanciato in una disquisizione sul perché la filosofia debba sempre andare in contraddizione rispetto a quella settima proposizione del Tractatus di Wittgenstein. Intorno a tutto ciò di cui non si può parlare bisognerebbe tacere. Allora, sapete, io quando discutiamo di questa cosa con Michele io sono sempre abbastanza perplesso, perché secondo me Michele sopravvaluta la filosofia. Cioè Michele dice la filosofia dovrebbe avere cognizione del linguaggio, del mondo, dei problemi e sapere dove fermarsi. E però poi ti trovi in mezzo ai Severino, agli Hegel, ai Nietzsche, che fanno sempre il passo più lungo
Nietzsche,
della gamba.
Poverino, cioè una buona quota di fetta di Nietzsche a me va anche bene, poi sì, per carità.
Poi però prende, sì, no, anche lui però dai, c'è nel senso...
Ma sai, appunto io il Zarathustra l'ho sempre vissuto come il testo scritto della musica di Strauss.
assolutamente, io sono pienamente d'accordo, però ecco, secondo me...
Nietzsche me lo leggevo, mi ricordo... ventenne in preda ai trip ed era chiaro che stavo leggendo una roba lirica.
Dai, io li leggo ancora oggi perché mi diverte tantissimo Nietzsche, quindi nel senso
no,
è ancora una,
non leggo Nietzsche, anche se
una lettura che amo moltissimo la sua, però ecco, secondo me tu sopravvaluti la filosofia, perché io in realtà la filosofia l'ho sempre letta, da sempre la leggo come un ambito del discorso umano nel quale la gente va fuori di testa. Tu voglio dire, ma tu prendimi Kant, ok? Kant, durante la sua vita, ha scritto vabbè, a parte tutte le altre cose, però la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica, che sono testi rigorosi, in cui lui continuamente rimarca quello che poi sarà di Wittgenstein, cioè a un certo punto il linguaggio, il pensiero si ferma, non va oltre, e bisogna avere cognizione di quello di cui possiamo avere cognizione. Poi però mi scrive la critica del giudizio.
Scusami, vai.
La critica del giudizio c'ha delle pagine dentro in cui lui vuole mettersi in testa di definirmi, di parlarmi, di raccontarmi il sublime, che è per definizione qualcosa che lui non sa definire con il linguaggio. Posso farti decine di esempi di filosofi che hanno avuto in sé entrambi questi animi, che riconoscendo i limiti del linguaggio, del pensiero, hanno voluto sfondare quella porta lì, a volte con risultati al limite del ridicolo, altre volte con intuizioni che magari sono andate a, come dire, a ricalcare anche la letteratura, anche l'arte. Infatti le pagine in cui Kant parla del sublime, per me sono pagine di letteratura, ok?
Ecco, allora però lascia che ti dica che quello che io ti stavo dicendo a te, specialmente sì, per il pubblico e per molta gente, no?
Sì.
L'idea che personaggi, ovviamente la cosa che mi preoccupa di più sono, quando ho questa reazione, le forme dei generi.
Certo.
No, cioè chiacchieroni, per fare la solita metonimia, il povero Severino, no? Sì, io ho i Deleuze, no? E tu mi dici, sì, ma Deleuze è divertente perché è letteratura, cioè fantasia e racconto. Chissà. Però allora quello che stavo cercando di dire è, io credo che sia importante, che, perché il pubblico a mio avviso non lo capisce, molti degli utilizzatori della filosofia cercano, e prima che ti mettessi a registrare, credo, perché te l'ho detto subito, una delle cose che mi sono reso conto è che anche la cosiddetta, da questo punto di vista non c'è neanche più questa grande separazione fra filosofia continentale e analitica, perché nella filosofia analitica riconosco una parte matematico-logica coerente che parla se non di ciò che è, di ciò che potrebbe essere, okay? E che fornisce strumenti per cercare di valutare la correttezza o meno di certe proposizioni o il fatto se si riferiscono a qualcosa che puoi puntare oppure no, mentre un'altra buona parte è completamente lo stesso problema della filosofia continentale, cioè parlare dell'infinito, del senso, dell'essenza del mondo che non c'è, eccetera, eccetera. Rifiutando fondamentalmente la scienza, ciò che la scienza ci insegna sul mondo che esiste, okay. E questo, tutta questa grande idea che la filosofia ci insegni qualcosa del mondo è profondamente deviante, cioè è questo che mi preoccupa, capisci? Nessuno pensa che Hölderlin sia uno strumento per l'analisi del mondo, della politica, di come vivere fra di noi, di che. Mentre molti pensano che Severino, con le sue pippe sulla tecnologia, lo sia. Ecco, questo mi preoccupa.
Ma guarda, allora,
Severino è pessima, tra l'altro, perché scrive anche male, secondo me, ma non importa, pessima lirica.
Certo.
Lunghissima, noiosa, ripetitiva, una pippa infinita. Ok, che cazzo, no? Per questo io ammiro Wittgenstein, mi sono bastate quelle cose, sono 8 parole. Mm-hmm. E poi certo, ovviamente, tu mi direi, ma anche lui poi c'è caduto. Certo, un bisogno umano, anche io ci cado. Ma so la differenza fra il bisogno della lirica, dell'infinito, del trovare un senso a ciò che so non avere senso, e il fare finta che invece ho trovato un senso, e il fare finta che sto facendo la critica della filosofia occidentale, della civiltà occidentale, e il fare finta che sto spiegando che tutto il mondo occidentale è pervaso al nichilismo. Ma che cazzo dico?
Allora, io credo che tu in questa cosa stai dicendo una cosa
che
io...
Che credo che vada insegnato proprio alla gente e spiegato, e sì, che molti di questi filosofi guru, perché la gente...
Sono d'accordissimo. Guru,
vadano trattati per quello che sono, cioè degli affabulatori.
Devo risponderti in due modi, prego. Il primo modo è che io sono pienamente d'accordo, perché io una cosa che dico dall'inizio, da quando ho cominciato ad avere un po' di cognizione di cosa fosse la filosofia, io ho sempre detto, la filosofia non è un modo per insegnare agli altri quello che è il mondo. Io quando, per esempio, non so, ho scritto l'elogio dell'idiozia, che peraltro, io non so se, non mi ricordo se te l'ho dato.
L'hai dato o l'ho letto, sì.
Ecco, perfetto. Io alla fine del libro...
Perché abbiamo anche discusso in uno dei nostri primi...
Io l'ho tratto quell'argomento lì, cioè il fatto che comunque c'è una spinta ad andare oltre quelli che sono i confini anche razionali, ragionevoli, che noi ci poniamo. E cos'è che dico in quel libro? Fare filosofia non significa mica insegnare agli altri quello che devi fare, significa eventualmente cercare di vivere tu un'esperienza in un modo diverso rispetto a come ti è stata insegnata. Per me la filosofia è insegnarsi qualcosa, non insegnare agli altri, però vabbè, questo è un altro discorso. La seconda risposta devo prenderla da un lato un po' strano, che sicuramente tu non mastichi, ed è dal lato, ti faccio un esempio strano, dei videogiochi. Mike, devo parlarti di videogiochi adesso.
Allora, lo so che tu ci dici sì, non mastichi, non mastichi.
Però tranquillo, non ti dirò nulla che...
vai tranquillo.
Lo prendo come esempio. C'è un videogioco, ok, che io ho amato moltissimo.
Sapete come è venuta fuori sta conversazione?
Pensate voi.
No, perché gli ho rotto le balle, gli ho detto, guarda, devo dirti una cosa, qui forse dovremmo scrivere...
Io volevo parlare di complottisti, di Silva Cunial.
Lui voleva parlare di complottisti, parliamo di chi cazzo vuol dire.
Silvia Cunial, la complottista in
Parlamento. Oh, ma va di Silvia in Italia, se non è romano, come cazzo si chiama?
Comunque, ecco, niente, Mike è partito per sta tangente, mi ha detto, ascolta, no, io voglio parlare di questo.
No, io ho semplicemente detto, in aereo ho finito di leggere un libretto, e mi si è cristallizzata un'idea tanti anni, perché mi piacerebbe avere il coraggio adesso in tarda età, di scrivere, però ci vuole scriverla. Un atletico come lui.
È una cosa molto interessante. Però allora devo parlarti di videogiochi.
Interessa che aggiunga. Il mio punto è che ciò che oggi viene considerato filosofia è vero che c'era anche negli antichi. Mm-hmm. Ma è la parte lirica e non scientifica che non parla del mondo, parla di un bisogno.
Ok, perfetto.
Per dirla semplice. Benissimo che ci parliamo del bisogno.
Certo.
La ragione per cui siamo insieme, la ragione per cui ti voglio bene, nel senso che...
Fermiamoci. Beh, almeno siamo divisi da un oceano, quindi non c'è pericolo.
È come disse il grande Torrente, nel caso non l'abbiate visto, ragazzi, andate a guardarlo. Torrente è il braccio tonto della lei. Come disse Torrente in una certa città, però sin mariconadas.
Sin mariconadas! Ok.
È una scena bellissima, non la racconto, andate a vedere Torrente, braccio tonto era lei, e quando c'è la scena...
Cosa hai riportato alla mente?
Quello più giovane, la differenza d'età deve essere più o meno come fra me e Eric, forse no. Quello dice, però sì, mariconata, sei ciavale.
Che citazioni incredibili. Allora, tornando a noi, videogioco. Ok, c'è stato un videogioco, cioè un videogioco che io amo moltissimo, che è un videogioco di avventura che si intitola Dark Souls. Ed è un videogioco prodotto da questo pazzo furioso giapponese che ha creato i videogiochi più difficili che tu possa trovare, fra i più difficili che tu possa trovare. Io non sono un videogiocatore bravo, cioè nel senso io lo faccio come amatore, quindi non sono uno che ama la sfida troppo difficile. Però in tanti hanno insistito moltissimo a farmici giocare, così l'ho iniziato, ti parlo di 2-3 anni fa. L'ho amato moltissimo e la difficoltà che ho trovato all'interno di questo videogioco mi ha dato qualcosa al di fuori di quello che era semplicemente il videogioco in sé per sé. Perché il dover ripetere sempre certe sfide, per esempio, il dover continuamente riportarmi in quel luogo per sfidare, per combattere quel determinato boss... non ha avuto a che fare soltanto con il videogioco, ha messo alla prova alcune mie resistenze, anche intellettuali. Cioè, sono entrato in contatto con esperienze di me stesso che non avrei mai immaginato di poter acquisire da un videogioco, ok? Perché avviene questo? Perché secondo me nel videogioco, più che in qualsiasi altro linguaggio multimediale, c'è quello che è definito, diciamo così, l'eliminazione dell'intenzionalità. Cioè, nel senso, l'autore ha fatto quel videogioco con un'intenzione ben precisa, che però questo esula dal modo in cui tu vivi quel videogioco, anche emotivamente. Perché questo? Perché l'autore del videogioco, anche per sua stessa missione, il videogioco l'ha fatto mica per farlo giocare a me, l'ha fatto per se stesso, l'ha fatto per qualcosa di cui lui aveva bisogno. Ecco, per me, leggere un testo, affrontare un filosofo, ma anche al tempo stesso scrivere qualcosa di filosofia, ha per me lo stesso intento. Ora tu vai a sottolineare una cosa che è palese. I filosofi oggigiorno si sono trasformati in guru e quindi molto spesso il filosofo vuole anche dirti come vivere il mondo, cosa fare della tua vita e darti insegnamenti che poi non valgono un cazzo, e siamo d'accordissimo. Però ciò non toglie il fatto che fare filosofia significa necessariamente rompere certi limiti che altri linguaggi si danno. Che succede?
Da me, ma forse della mia rete, perché sembra avere... A te arriva bene?
A me arriva bene.
Allora stai registrando tu? No, perché a me ci sono dei momenti in cui ti si blocchi, poi ritorni.
A me va tutto bene, quindi sta registrando bene. Sì. No, quindi dicevo... la filosofia necessariamente per me, visto che è un discorso che uno fa fra sé e sé e non per insegnare qualcosa agli altri, necessariamente diventa un gioco che a volte sfuma anche nei oltre i limiti che la scienza si dà, che il linguaggio si dà e via dicendo. E questo però non è che il difetto della filosofia sia il fatto che vuole insegnarti cose che sono fuffa. Perché il problema è quando il filosofo vuole insegnarti cose, ma il problema è che il filosofo non dovrebbe insegnarti nulla. Lo scienziato ti insegna qualcosa, ti insegna come funziona un motore, come funzionano le fasi lunari, come... ma il filosofo non fa questo in realtà.
Ma è quello il punto, il filosofo fa proprio questo, anzi...
Ma non dovrebbe.
Viviamo in un modo... adesso lascia stare il tuo, perché mi sembri veramente come i colleghi economisti che dicono sì, ma la politica fiscale è ottima, dovrebbe, sì dovrebbe, però intanto la politica fiscale si fa in tutt'altra maniera, per cui mi sbatto i coglioni... Scusate, mi sbatto
in francese.
Era francese.
È fra francese.
Jones, i cuyuns, come dicono a Barcellona. Cuyuns. Cioè, del fatto che dovrebbe. Cioè, a me interessa ciò che è. Ho capito che dall'alto del pulpito, se ci fosse il Padre Eterno, è sempre lì la storia, no? Se ci fosse il Padre Eterno, alla fine tutti alla ricerca del Padre Eterno. Non è un caso che tre quarti della filosofia, specialmente italiana, ma non solo italiana, continentale, che si è posta questi problemi più o meno metafisici negli anni 70, sia finita in una forma di parareligiosità, mm-hmm, in questa forma di adorazione del mistico, eccetera, perché alla fine è sempre la stessa domanda. Voglio Dio, voglio Dio, voglio Dio. Okay? Voglio Dio, perché se c'è Dio, che non riesco a definire, non importa, allora la mia vita ha senso, c'è un inizio, c'è l'essenza, c'è un fine, le cose hanno un significato, il linguaggio... Mi si è bloccato Rick di nuovo. Niente.
No, ci sono, vai tranquillo.
No, è da me, le robe mi arrivano.
Due sì, arrivano, ci sta.
È l'uploading. Capisci?
Sì.
Però Dio non c'è, cioè, vi informo, perlomeno se c'è non ci chiama.
Esatto.
Tutto quello che sappiamo ci permette di vivere nel mondo malamente, miseramente, però senza Dio.
Certo.
L'ipotesi di cui non c'era bisogno. Mentre purtroppo questi insegnano, e al mio avviso insegnano male. Perché? Perché tre quarti delle fantasiose, di cui sono stato vittima anch'io, forse perché sai, essendo stato vittima da molto giovane, mm-hmm, se non me ne è curato, però avendo continuato a seguire, come dire, lo vivo come un problema sia intellettuale che sociale, cioè vedere centinaia, migliaia di persone, giovani e non, che dietro alla supposta critica dell'esistente, della tecnologia dell'Occidente, poi si lanciano in queste cose, il mondo dovrebbe essere il nuovo modello di sviluppo. Capisci? C'è una continuità, certo, fra le stronzate, che piaccia o meno, un'altra cosa che ho detto ieri, c'è una profonda continuità, anche causale, fra le stronzate di Severino, per dire Severino, mm-hmm, o di Battimo, di chi volete, mm-hmm, voi, ok? Mm-hmm. E questi qua che regalano, cos'era ieri, 2 miliardi di sussidi all'agricoltura, no? Per riuscire a fare invece la legge decente di piccola eliminazione dello schiavismo agricolo, e poi se ne escono questi che dice adesso ricominciamo da capo il nuovo modello di sviluppo agricolo.
So, sì, 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 no.
La barbabietola.
Posso dirti a questo mi sento di dirti una cosa. Se non fossero i filosofi a fornire quel tipo di pensiero, sarebbe qualcun altro. Cioè, la gente che cerca Dio, la risposta facile, la soluzione, c'è sempre stata. Oggigiorno, in una società ancora più complessa, forse c'è ancora di più, perlomeno magari da un punto di vista delle proporzioni. Magari no, non lo so, non ho i numeri giusti. Però sono perfettamente consapevole che quel bisogno lì, che in quest'epoca alcuni filosofi, quasi tutti i filosofi, stanno diciamo così, a cui stanno rispondendo i filosofi, se non ci fossero questi filosofi, quella risposta la darebbe qualcun altro, e magari sarebbe il prete, magari sarebbe il santone spirituale. Semplicemente i filosofi stanno rispondendo in buona parte a una sorta di domanda esistente, cioè la domanda di dare ordine alle cose, di dare ordine alla complessità con risposte semplici, c'è sempre stata. Il fatto è che in quest'epoca, complici tante cose, complice il fatto che nel secondo Novecento l'università è il luogo in cui si è sviluppato principalmente il sapere umano, complice la maggiore alfabetizzazione, complici, tantissime cose, anche il fatto che ci sono molti più filosofi professionisti oggi che non l'altro ieri, perché il benessere ha portato a molte più persone che possono vivere di questo tipo di cose. Tutto ciò ha permesso a una buona parte di filosofia di diventare gurismo, e quindi questa necessità di dare risposte facili alle persone. Però dall'altra parte dico, secondo me questa non è una cosa della filosofia. È una cosa legata al fatto che,
vabbè,
che...
Stai facendo del nominalismo, cioè come dire, ma guardi, il fatto che bruciassero gli ebrei non è una cosa dei forni. I forni si possono fare per fare il pane, sì, però bruciavano gli ebrei.
Sì, certo.
La filosofia oggi è quella cosa lì. Ovviamente quando uso il termine la filosofia lo faccio per economia di linguaggio.
Certo, certo. No, però volevo arrivare a questo.
Un insieme di persone, attività, eccetera. Però hanno uno status universitario. Capisci? È una bella differenza. Pensa allo status e quindi alla credibilità a priori che riceve il signor chiacchiera dal fatto che discetta dalla cattedra.
Certo. Ah beh, questo non
povero c'è prete, il povero prete che dice scemenze, o questa qua di cui volevi parlare, tanto sono andato a guardare, non si chiama Silvia, si chiama Sara.
Ah, Sara, sì, mi sono sbagliato, mi sono sbagliato.
Ed è purtroppo veneta anche sta qua, come vedi, non è tutto oro.
Non è tutto oro ciò che è veneto. Decisamente no.
Non c'è solo Zaia, c'è anche la cugnata. No, il punto ovviamente per cui vale la pena cioè, vale la pena, io mi sento, no?
Sì.
Di dire è che lo status sociale, l'industria, la produzione di libri, materiali, conferenze, visibilità del filosofo che continua a straparlare del fatto che lui ha una risposta all'essenza, al senso del mondo, la vera verità, il vero mondo, e poi porta i ragazzi e conduce a chiedere questa cosa del nuovo modello di sviluppo fantasioso, che vuol dire semplicemente farsi del male, è santificato socialmente.
Sì, sì, ma non c'è
alcun dubbio. In campagna che dice, guardate che il virus è il castigo di Dio, questo status non ce l'ha. Il Papa, per quanto possa essere poco gradito a gente come me e te, a meno me, non so te, o i suoi cardinali...
Non particolarmente.
Stanno attenti a dire ste cazzate.
No, ma questo sicuramente...
È più interessante, il Papa straparla meno di Severino, diciamo.
soprattutto adesso, visto che c'è, nel senso, Severino...
La parla meno di Cucciari o di compagni, ma... che no, è davvero più, come dire, utile.
Intanto credo che il Papa abbia un po' più seguaci di Cacciari, su questo credo, però...
È sempre la stessa ipotesi, c'è Dio, poi però sì. Se Dio non telefona, abbiate fede, c'è Dio.
Però, tornando, visto che la mia non era una questione nominalista, perché devo concludere il ragionamento che facevo, quello che volevo dire io era questo, che oggi la filosofia è diventata questo, e viene percepito moltissimo questo, e questo ha un effetto dirompente e deleterio, però la filosofia era così anche ieri, Michele. Cioè, la filosofia è da sempre... Io, guarda, c'è anche un libro molto bello che posso consigliarti, che è Il genio della menzogna, ok? Che fa un bellissimo excursus sull'incoerenza intrinseca di tantissimi grandi filosofi del passato, che è un libro che è piaciuto tantissimo. È molto divertente, peraltro. Dopo ti mando il link. Però, al netto di questo, io... faccio fatica a pensare a personaggi della storia del pensiero filosofico occidentale che non abbiano tenuto in sé al tempo stesso un certo tipo di rigore espositivo, dialogico, di analisi, via dicendo, e dei discorsi totalmente folli e fuori di testa. Per me l'emblema è Leibniz. Leibniz che è al tempo stesso un matematico rigoroso con i controcazzi, che riesce a rivoluzionare una buona parte del pensiero matematico del suo tempo, e nella Teodicea poi fa delle elucubrazioni incredibili che stai lì, le legge e dici what? Cosa è successo? È stato un ictus che l'ha portato a scrivere certe roba. Ma lo stesso Platone ci mette dentro tante cose rigorose all'interno di stessi dialoghi e poi delle elucubrazioni. Perché la filosofia, non essendo un discorso di tipo scientifico, pur riconoscendo i limiti scientifici del linguaggio, non è mai stata soltanto quello. È sempre stato un tentativo da parte del filosofo di mettere in discussione i limiti che egli stesso riconosce come ragionevoli. Per me la filosofia è sempre stata questa cosa qua.
No, ma vedi, è quello il problema. La filosofia
oggigiorno diventa di convenienza.
C'è qualcosa che non va?
No, dimmi.
La filosofia una volta era tutto. era tutto il pensare. L'uomo che si interrogava sul mondo, su cos'era il mondo, su come funzionava il mondo, su chi era lui, su come gli funzionava il corpo, addirittura.
Certo. Sì.
Era il filosofo. Perché? Insomma, se non sto qui a fare la storia delle cose che si insegnano addirittura in prima liceo, no, alla fine la parola stessa ci dice, era uno che cercava ciò che gli sembrava vero, cioè proposizioni su ciò che esiste che fossero coerenti, nel senso che il nostro cervello accetta essere coerente, diciamo che è vero, in quanto coerente, no, con l'esistente, giusto?
Sì.
Era medico, era fisico, era tutto ciò che noi chiamiamo conoscenza viene dalla filosofia. Quindi non c'è nulla di strano che in questo enorme carciofo dove c'era dentro tutto ci fosse anche questa parte residua che oggi chiamiamo filosofia. Perché, l'ho detto, cioè, c'è un bisogno umano di interrogarsi sul senso di ciò che esiste. E quindi, certo, Pitagora è un perfetto esempio, no? Ma anche tutti quelli che hanno le prime intuizioni fisiche, no?
Chi era? Talete, Eraclito, sì, certo.
No, sono interessantissimi perché lì vedi che c'è un pensiero iniziale confuso, c'è un'evoluzione anche nel pensiero, c'è un mettere in ordine, c'è una strumentazione. Sì. Quindi è interessante che questi cerchino di decomporre ciò che osservano in elementi fondanti e poi contemporaneamente si chiedono, sì cazzo sono arrivati gli elementi fondanti, ma da dove vengono gli elementi fondanti?
Certo.
Cosa c'è prima degli elementi, della terra, dell'acqua, del fuoco?
Certo.
Cioè, non mi sorprende, la storia dell'evoluzione della conoscenza umana è il carciofo, questa è una cosa che non so se l'abbiamo fatto in video, siamo in video, ma sono privatamente, cioè io sto dicendo, ogni tanto un campo della ricerca riesce a tagliare quella sezione della realtà con strumenti specifici e non diventa più filosofia. Etica, che poi diventa la matematica, è la prima che si separa autonomamente. Aspetta, mi sbaglio.
Allora, sì.
Che credo che sia proprio la prima. E poi via via il resto. No? Per cui oggi abbiamo appunto la filosofia non può più in realtà, è diventata molto debole, è diventata molto residua, no? Io leggo Perfit così, però mi rendo conto che la discussione morale, la filosofia morale, è una roba rinchiusa in se stessa, perché c'ha da un lato l'antropologia, la teoria politica, e soprattutto oggi le neuroscienze, ciò che si chiama evolutionary psychology,
certo,
e le hanno ristretto il campo dicendo guarda i criteri morali alla fine li capiamo darwiniamente bla 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 bla, sì, bla, bla. Sì. Il suo spazio di azione si è limitato. Lo stesso vale per il cosiddetto ragionamento epistemologico, sì, che ormai verrà travolto da ciò che impariamo dalle neuroscienze. Tutto quindi il discorso sull'anima, sulla coscienza, eccetera, è progressivamente quell'altra foglia del carciofo si staccherà. Quindi sono d'accordo con te che ciò che si chiama nella storia della filosofia trovi tutto. Però va interpretato storicamente.
Sì, ma non è soltanto il trovare.
Oggi
tutto.
È rimasto quasi solo quello.
Sì, però in realtà anche lì, cioè nel senso, sì e no. Cioè ti faccio l'esempio, non so, il campo che io ho approfondito di più nell'ambito scientifico è quello della biologia evolutiva. Ok, io mi sono interessato per molto tempo, ci ho fatto anche la tesi, è un campo bellissimo. Per esempio io mi sono accorto che all'interno di questo campo tantissimi filosofi collaborano al fine di non solo puntellare da un punto di vista concettuale alcune intuizioni, non so, negli anni 50 quando Gould ed Eldredge hanno tirato fuori la teoria degli equilibri punteggiati, il loro libro è stato affiancato da tantissimi lavori di filosofi che hanno comunque creato una sorta di costrutto concettuale che permettesse a quel tipo di discorso di trovare una coerenza all'interno della teoria.
Dannosissimo, tra l'altro conosco Punctuated Equilibrium e Gould, sono qua. Io ho lavorato sul caos.
Sì.
I filosofi del caos, della complessità, sono una banda di ciarlatani che dannosissimi.
Eccolo,
la chiacchiera mondiale su chaos, complexity, fractals and kiss my ass è una delle cose più dannose che ci siano, anche perché i deboli, quelli col pensiero debole, nel senso del cervello debole, i deboli di spirito, fra gli scienziati, che loro erano dei grandi guru che avevano scoperto i misteri dell'universo. I megoglioni, avete scoperto una serie di meccanismi che funzionano in certi ambiti e modellizzano abbastanza bene certi fenomeni osservati. Punto.
Che poi sia stato ingigantito tutto un altro discorso, però ho capito, lì hanno avuto un ruolo, ok? Cioè c'è stato un ruolo.
Dannoso.
non è soltanto, ma no, non tutto dannoso, no, non sono d'accordo, cioè nel senso, lì sono venute fuori tante cose che vengono utilizzate ancora oggi, quindi non mi sembra così dannoso, però no, non, se entriamo qua...
Lo facciamo un'altra volta.
Quello che voglio dire è che quello che facevano i filosofi precedenti non era semplicemente, non è che loro valicassero il limite perché tutto era filosofia, no? Perché il filosofo stesso a volte riconosceva il limite di quello che stava facendo, però comunque andava oltre. Lo ribadisco, Leibniz. Leibniz è chiarissimo come esempio, ma di nuovo anche Cartesio nelle meditazioni metafisiche. Sono filosofi che, o mi viene in mente anche Hume, sono filosofi che dicono io so perfettamente qual è il limite del mio sapere, della mia conoscenza. Anche Locke, quando fa l'esempio del marinaio, cioè che dice il pensiero filosofico è come l'amo che il marinaio butta giù per scandagliare il fondale. So perfettamente che c'è una parte di fondale a cui il mio amo non arriverà. Però scrive anche, io non è che posso per forza dire ok, fin lì arrivo. Cioè non è il lavoro del filosofo, non lo è mai stato e mai lo sarà. Il filosofo sarà sempre quella figura che dalla ragionevolezza del discorso epistemologico poi scade fino alla follia persino della poesia, della letteratura. Io non mi stupisco di Deleuze.
Ma continuiamo a girare intorno allo stesso tema. Non c'è nulla di scadente nella poesia e nella letteratura. Capisci? Quindi io non lo vedo come una scadere. È semplicemente una risposta ad altro e va separata dall'altro. Cioè, e naufragarmi dolce in questo mare non è uno strumento di conoscenza della storia del mondo, è uno strumento di rappresentazione di uno stato dell'animo mio, nel senso che uso la parola animo, nel senso di cervello, emozioni. Mm-hmm. Questo è.
Certo.
Una conoscenza... Vabbè, siamo d'accordo.
È una forma di conoscenza. Non è una forma di conoscenza che posso insegnare agli altri.
Che non va confusa certo, come una conoscenza sul mondo e sul senso del mondo.
Ecco qual è il difetto dei filosofi di oggi, che sono dei furbi. Certo, sono d'accordo, ma capisci che...
questa grande confusione sopravvive.
Sì.
Oggi costoro parlano al mondo e raccontano al mondo di un altro mondo possibile.
Certo.
Questo che terrorizza.
Certo. Ma il presupposto da cui siamo partiti, ovvero la settima proposizione di Wittgenstein, qui mostra tutti i suoi limiti. Perché Wittgenstein, quando dice che ciò di cui non posso parlare devo tacere, sta dicendo una cosa che la filosofia non potrà mai rispettare. E infatti pure lui, dopo qualche anno, infrange bellamente quella stessa regola. Lui è la dimostrazione perfetta che il filosofo, quella roba lì, la fa. Non puoi aspettarti diversamente. Il vero problema è l'ineducazione delle persone e dei filosofi stessi oggigiorno che non hanno gli strumenti per riconoscere gli ambiti di quel determinato discorso. Quello è il problema. Ma un problema vastissimo che non ha a che fare con la filosofia come linguaggio. Ha a che fare con uno spirito del tempo che oggigiorno vuole tutte le risposte subito, velocemente. E quindi vede oggi nel filosofo, domani nel giornalista, e poi nell'economista, e poi in quell'altro, le persone che danno la formula definitiva per vivere serenamente. E allora la filosofia deve continuare, dal mio punto di vista, a valicare quei limiti. Solo che da un lato, ripeto, l'onestà del filosofo è quella di dire sempre per favore non prendete esempio da me, perché io non voglio insegnarvi un cazzo, voglio soltanto scrivere per capirne qualcosa di più io con i miei strumenti, con la relazione con me stesso e non
questa è una con bella difesa, è una bella difesa, però è una difesa lirica che...
Non è una difesa lirica, è come io ho sempre vissuto questa roba qua. Cioè, nel senso, io l'ho sempre vissuto. Io
stai facendo lo stesso errore di che ti ho detto prima dei miei colleghi che fanno optimal fiscal policy. Ma io penso alle tasse in quel senso lì. Sì, tesoro mio, peccato che il Parlamento, sia italiano che americano, non pensano alle tasse in quella maniera lì.
Certo.
Quindi le tasse, quelle che paghiamo, sono un'altra roba.
Certo.
Quindi io apprezzo molto questo tuo punto di vista. La filosofia, buttiamo via la parola, è il pensare. E nel mio pensare penso anche su me stesso, mi racconto, ascolto la musica, sento queste emozioni, questi stati del cervello che la musica mi dà, bla bla bla, a volte mi butto nella vertigine di pensare all'infinito, all'origine, insomma, ed è un mio conoscere me stesso e il mondo, le sue limitazioni. Perfetto, ci sto, va benissimo. Mm-hmm. Anzi, credo sia la ragione per cui siamo riusciti a diventare amici in questi 2 anni. Sono 2 anni, eh?
Eh sì, sono 2 anni. Pazzesco.
Quello che io ti suggerivo, insomma, mettevo sul terreno all'inizio, perché è che questo non è la filosofia che è. Questo non è quella cosa
che oggi viene spacciata per filosofia.
Certo. La cosa che la gente chiama filosofia, ciò che le persone che vengono definite filosofe fanno e dicono, il loro ruolo sociale e la percezione con cui masse anche grandi di persone si rivolgono ad essi. Detto altrimenti, quando uno va a ascoltare il filosofo chiacchierone di turno che racconta, magari plagiando se stesso, no? Del crollo della società occidentale, non lo fa con lo stesso atteggiamento con cui io, quando vado, che ne so, a Dobbiaco quest'estate, vado ad ascoltarmi le sinfonie di Mahler alla Mahler House, no? Uh-huh. alla Toblach lì. Ma ci va con, cioè non esco dall'ascoltarmi, che so, la prima, no? Con l'idea che adesso rifarò il mondo e cose di questo tipo qua, e che ho capito come cambiare,
certo,
le regole di convivenza sociale. Ho solo capito delle cose di me, eccetera. E invece quello che va a ascoltare il filosofo ha un atteggiamento diverso. Quello che andrebbe forse fatto, quello, insomma, che a me piacerebbe succedesse, sarebbe, se vuoi, è creare la consapevolezza che quando vai a ascoltare il filosofo è come se andassi a ascoltare i Kinder Toten Lieder.
Guarda, posso dirti solo 2 cose in questo senso. Allora, la prima è che io conosco tante persone che vanno a sentire, non so, Galimberti, o vanno a sentire l'altro filosofo, e vengono a sentire anche me, e sono perfettamente consapevoli di andare a ascoltare qualcosa come andrebbero a sentire un concerto. Quindi, prima di tutto, io ho incontrato tantissime persone che, per fortuna, ne conosco tante, quindi questo sì. Dall'altra parte, io credo che, per esempio, non so, il mio lavoro, così come il tuo lavoro, sia proprio quello lì. Cioè, nel senso di buttarsi via di dosso. Lì. Non mi senti più? Michele?
C'è stata un'altra interruzione, ma vai, scusa.
Ok, ci siamo. Vabbè, c'è la connessione ballerina oggi, la sopportiamo. Dicevo, il secondo lavoro è quello di manifestare il più chiaramente possibile col nostro lavoro questo problema, che però è molto più vasto rispetto, cioè no, tu oggi hai aperto un problema che è disastroso, del problema che per esempio Habermas nel suo libro di critica all'opinione pubblica mostra chiaramente, cioè il fatto è che quando le opinioni vengono massificate e l'opinione individuale diventa opinione di massa, tu sarai necessariamente legato a una società fatta di piccoli guru a cui la gente si aggrappa per colmare le proprie insicurezze. Quello che posso fare io è che ogni volta in cui qualcuno in qualche modo mi dice che mi segue perché gli ho cambiato la vita, che non, ne ricevo decine di mail così ogni settimana, io rispondo sempre non farlo, perché già io non so un cazzo, non solo del mondo ma della mia vita, e cerco di fare ordine con il lavoro che faccio. Sicuramente non potrei mai mostrarti come vivere, non potrei mai farlo con te, ma chi, cioè, come faccio a dirlo? Quindi in realtà qui si combatte, cioè questo è veramente il mito di Sisifo, cioè è veramente un masso che continua a ritornare indietro, quello su cui ci stiamo scontrando. Ed è per questo che bisogna tornare, secondo me, a un dire semplicemente, oh raga, cioè io faccio filosofia, guardate che la filosofia la faccio per me. Poi se questo farlo per me bene, se scrivere cose per me, se crearmi delle esperienze attraverso le letture e le scritture che faccio porta un vantaggio agli altri, non è per mia intenzione. Cioè, quelli che mi scrivono, ah, ho letto l'elogio dell'idiozia, mi ha cambiato la vita. La mia risposta è, io non volevo cambiarti la vita. Quando l'ho scritto, non me ne fregavo un cazzo della tua vita. Il fatto che ti abbia fatto del bene non significa che io volessi che questo libro ti facesse del bene. Ed è questo il modo con cui io vivo le cose scritte dagli altri filosofi. E il grande stridore è quello di pensare che Heidegger, Nietzsche abbiano scritto quelle cose per me. È questo il vero problema. È questa la cosa che va combattuta. È il personalismo becero dell'opinione pubblica. in cui tu fai un video e c'hai il commentatore sotto.
Io credo che molti l'abbiano scritto proprio per l'opinione pubblica, anzi credo che molti che oggi la produzione di coloro che chiamiamo filosofi e scrivano sia in gran parte mirata al pubblico e sia assolutamente analoga a Beyoncé. Non
certo, perché sfruttano questo meccanismo dell'opinione pubblica, certamente.
Ma sfruttano, questo è il classico problema, un'altra roba, se l'uovo o la gallina, la domanda è l'offerta.
Ovvio.
Il filosofo ha sempre parlato al mondo, sempre. E nei suoi momenti lirici, che chiamiamoli così, no? Certo parlava forse a se stesso, più o meno consapevole, poi ci sono alcuni lì adesso andiamo sul fine grain,
ovviamente non puoi farlo questo
tragitti di vita di una coerenza estrema, no? Certo. Sono altri che, cioè, una delle cose più fastidiose di Heidegger qual è? È la profonda incoerenza della sua vita. Una delle cose più affascinanti di Nietzsche qual è? La coerenza della sua vita.
Cioè, nel senso, sì e no.
Vedi, anche nella vita, anche nella coerenza nella vita di Nietzsche, ci vedo totale incoerenza nella vita di Heidegger.
Anche lì dipende da come lo legge. Per esempio, Heidegger, fra pensiero e sue scelte politiche, in realtà ci puoi trovare moltissime coerenze e altre incoerenze. Però vabbè, se apriamo questo discorso, veramente non ne usciamo più. Quello che cercavo di dire, comunque, è che il fatto di andare oltre quella settima proposizione non è un difetto della filosofia. Non è qualcosa che la filosofia, quando fa, commette una sorta di qualcosa di illegittimo. Il problema è che quell'elemento della filosofia poi si traduce agli occhi di chi ha bisogno di risposte facili nelle formulette da guru. E questa cosa è stata riconosciuta da tanti personaggi. Poi io non so quando questo è iniziato. Fatto sta che oggi, o quando mi leggo i libretti di filosofetti che attualmente magari hanno anche la mia età, trovo dei libri scritti palesemente con l'intento di fare l'occhiolino a quella categoria, a quella persona, a quella sensibilità, che solitamente è sempre,
assolutamente, sono sempre prodotti, la stessa. Sono stupendi prodotti commerciali, certo, cioè,
sì, sicuramente commerciali.
Fra come si chiama il trombettista del San Raffaele, non me lo ricordo più, era anche amico di della mia ex moglie, vabbè, non mi ricordo più, Mestrino, quello sul vino, quello che beve, che suona la tromba, e Beyoncé, l'unica differenza è che Beyoncé è un puro.
Direi che questa massima è proprio perfetta.
A me non è sembrato, però siccome c'ho qualche giorno ogni tanto me la mostra, come cazzo si chiama? La tromba, infatti la suona bene.
Vabbè, ma parli di Massimo Donà?
Massimo, sì.
Massimo. Ma io saluto Massimo, ciao Massimo, io lo vedo a ogni festival di Pop Sofia, ciao Massimo, ci vediamo presto.
Bene. Le cose che costoro scrivono a me sembrano francamente così, ilarie. Per menti deboli, è un po' come, mi ricorda sempre la grande massima dei miei grandi eroi, che tu conosci già, Jesse the Body Ventura.
Ok.
Sì. Playboy: institutionalized religion is for the weak mind, like my wife. She goes to church every Sunday and I'll take her and stay out. Academic philosophy is for the weak mind. I read it, but then I toss it away.
Ma guarda, su questo sfondi una porta aperta, perché io lo ripeto da anni.
Sono contentissimo che non te sfondo una porta aperta, non mi sembra una porta aperta, sono sicuro che qualcuno si offende.
Ma stai scherzando?
Ascoltando le affermazioni orrende di quel maledetto, volgare, stronzo, arrogante di Boldrini. Però ragazzi, è così, il giorno in cui mi indicherete in che senso quei discorsi appunto valgono per altri. Mi piace questa tua maniera di leggerlo. Scrivono dovrebbe essere letta come una scrittura per se stessi.
Ma sì, ma guarda che da questo punto di vista...
Ma per me è venduta, fatta, è pensata, e molti di questi pensanti deboli, anche perché ormai una la guarda ed è veramente... Ci sarà l'antica passione, no? Ne leggo un tot, poi li butto via, leggo 20 pagine e mi annoio. È veramente scritta a forbice e peccetta.
Certo. Ma guarda, posso farti anche verso la chiusura.
È tutto Cacciari, cioè...
Ti faccio un esempio personale, ok? Visto, prendo i miei due ultimi libri, L'elogio dell'idiozia e Spinoza e Popcorn. Per me L'elogio dell'idiozia è un libro di filosofia. Perché? Perché l'ho scritto per me. Cioè, nel senso, io l'ho scritto veramente per me stesso, per fare ordine a miei problemi, e basta. E poi un editore mi ha detto, ascolta, beh, visto che sono interessanti, perché non li pubblichiamo? Boh, perfetto. Spinoza e Popcorn non è un libro di filosofia, è un libretto che parla della storia della filosofia ed è un libro divulgativo. Perché? Perché non l'ho scritto per me. Io Spinoza e Popcorn l'ho scritto con ben in mente il target, le persone, l'obiettivo comunicativo.
Ma dai, i libri si scrivono sempre per degli altri. Se non scriveresti dei libri, io le cose che scrivo per me, cioè il giorno che muoio, dovrò ricordarmi di autorizzare qualcuno a entrare nei miei computer. Cioè, io le robe che scrivo per me, le scrivo per me.
No, 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 aspetta, no. Cerco di essere più chiaro su questo.
Per me.
Aspetta. Cerco di essere più chiaro su questo. Quando ho cominciato a scrivere le cose che poi sono diventate l'elogio dell'idiozia, io non ho cominciato a scriverle dicendo, ah, voglio farne un libro. Cioè, erano cose veramente che scrivevo nel mio diario, che volevo, e che poi ho mandato a un mio amico, che era anche l'editore che poi ha voluto pubblicare. E poi, quando lui mi ha detto, guarda, ma perché non le pubblichiamo? Allora lì sì, ho cominciato a sistematizzarle via dicendo, ok, certo, però nasce con un intento diverso, ok? Per me quello è fare filosofia. Fare filosofia è, io faccio un discorso perché ho bisogno io di fare un'esperienza e pensare alternativamente a certi problemi. Questo per me è scrivere un libro di filosofia. Timore e tremore, Kierkegaard, non l'ha mica scritto per farlo leggere agli altri. Anzi, ci ha pensato mille volte prima di farlo pubblicare. La stessa cosa Out e tante cose scritte da... Cioè, nel senso, questo è quello che intendevo. Mentre Spinoza e Popcorn è un libro che ho pensato proprio per quella cosa lì, ok? Per quel target lì. Per me quella è la filosofia. E per questo il filosofo per me non è così dissimile dal poeta, sotto mille punti di vista. Fa un diverso tipo di poesia. Fa un diverso tipo di poesia che poi dà anche un certo legame fra quella che è l'arte, il linguaggio artistico e via dicendo, e quello che poi è il mondo empirico, la scienza e via dicendo. La filosofia è una tensione che sta fra questi due mondi e se li gioca entrambi, ed è per questo che sarà sempre... Guarda che anche al tempo di Aristotele dicevano la filosofia è morta, perché c'erano i naturalisti, c'erano quegli altri, i comunicatori, c'erano i retori, i politici, ed è dai tempi di Aristotele che la gente dice, ah, da quel carciofo hanno già tolto tutto. E invece siamo ancora qua a parlare di filosofia. Quindi, per me è proprio perché sta in quella tensione lì che la filosofia è quella tensione, che sarà sempre criticabile, sarà sempre un po' folle, però sopravvive, cioè sta comunque sopravvivendo. È sempre sopravvissuta la filosofia, in mezzo alle altre cose. Ho rotto Michele.
No, no, lo sto ascoltando, è molto lirico.
Vabbè, se ci pensi, guarda che tu trovi dei testi e dei frammenti di gente che ai tempi di Aristotele diceva la filosofia. Filosofia, basta,
beh, beh, anche li vedi. Cioè, posso dirti, c'è l'occhio storico a volte ti manca.
Ok, è una critica che posso accettare.
Le cose vanno storicizzate, no?
In che senso?
Nel senso
in questo senso, in questo caso.
Per esempio, sofistico è tutto interno alla filosofia. Quindi è una maniera di... è morto il tuo, la tua filosofia, ma è viva la mia.
Però in realtà c'era comunque una parcellizzazione di conoscenze che portava sempre, anche qua, anche questo è nominalismo, cioè il fatto che i sofisti...
erano svilupparsi di conoscenze, di ampliarsi. Poi, certo, l'annuncio dell'eliminazione, al tempo la filosofia era anche poca cosa in un senso, no? C'era tanto, nel senso che parlavano di tutto, ma era anche poco.
Sì.
Cioè alla fine uno si guarda tutto questo enorme apparato aristotelico, no? Mm-hmm. Non è che ci sia poi così tanto.
È vero, però ha avuto un effetto dirompente, insomma, cioè nel senso, è vero.
Ma come hanno tutti, c'è questo bias prospettico appunto storico, questo succede in tutti i campi della conoscenza, mm-hmm. in cui incantiamo i fondatori. Perché quando si autonomizza o si definisce un campo di conoscenza e di ricerca, si riesce a capire che ci sono delle domande, mm-hmm. per la prima volta appaiono, che ci sono le risposte, la domanda è sempre semplice, ma è anche fondamentale.
Certo.
No? Quindi, che so, è questa la ragione per cui tendiamo a vedere in Smith un gigante. Mm-hmm. Poi se ci pensi attentamente, non è che fosse proprio sto gigante. Per carità, certo. Uomo interessante, già brillante, tante robe scritte anche fra pagine molto belle, eccetera, eccetera. Però alla fine le osservazioni di Smith sono osservazioni di senso comune. Non c'è un grande apparato teorico, infatti laddove cerchi di formalizzarlo diventa incoerente, si contorce, bisogna metterlo in ordine, bisogna eliminare certe robe, eccetera. Quindi lo stesso vale di questi grandi della filosofia, Platone, Aristotele e via via. Certo, sono i primi, perlomeno recorded, no, chi lo sa, magari sono stati altri che si sono posti gli stessi problemi e non hanno recorded. Socrate, se non ci fosse stato Plato, no.
Probabilmente faceva qualche altro lavoro, sì.
No, ma voglio dire, sarebbe, non avremo no record.
Ah, sì, assolutamente. Ah, Socrate, ok, sì. Ah, scusa, Socrate se non ci fosse stato Platone. Ok, avevo invertito, sì.
No, magari Platone le sue robe se le pensava lo stesso o un tot di queste cose. Però, voglio dire, se per caso lui non nasceva e il signor Socrate era quello che, di cui ci è stato detto e raccontato, noi non avremmo mai saputo che esisteva.
Certo.
Persone intelligenti che agli albori del mondo moderno, perché quello è il mondo moderno, come il mondo antico è quello prima degli agricoltori, anche questa è un'altra roba che non si percepisce, c'è una continuità enorme nella civiltà umana post-agricola.
È vero.
Che è la vera cesura epocale fra il settlement, la comunità agricola, la nascita della religione, delle funzioni religiose del potere statale e la banda di
cacciatori, raccoglitori.
Grosso con bastone, tre donne che così la si intinto a turno e 15 bambini che tanto muore.
Esatto. Ottima traduzione antropologicamente.
Almeno era così, mi dicono che erano bande, neanche 15 bambini, ho esagerato perché erano più piccole.
Ma quindi i Flintstones di Hanna e Barbera sono pre o post società agricola? Perché sono
chiaramente post, vivono in una città, hanno le macchine,
dici? Ok. Però comunque hanno la clava, bam 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 bam, vabbè, ma non
stiamo andando lunghi oggi,
lunghissimi. Oh, sei tu che hai voluto spostare il discorso.
Salutarti perché c'ho un'intervista. No, ho appena guardato l'orologio, Madonna.
Va bene.
Con un giornale di qua.
Beh, ma la riprendiamo questa.
No, è bella sta qua.
La riprendiamo. Perché ci sono tanti spunti.
Secondo me bisognerebbe scrivere un libretto, chiamarlo Il carciofo e le sue foglie.
Ah, guarda, io ci sto. Io
una
ci
roba
sto.
Del genere, magari con un titolo migliore. No, riflettendo su, hai capito? Come, sono d'accordo che rimane il nucleo, però dire, guardate, quel nucleo è la domanda che non ha risposta. L'uomo coerente fa quello che Wittgenstein non è riuscito a fare. E cioè scrive il capitolo 7 e poi lo mantiene.
E quindi l'uomo coerente non esiste. E non è tutto noia ciò che è incoerente, quindi.
Non è tutto incoerente ciò che è noia.
Scusa, no, neanche Wittgenstein alla fine l'ha mantenuto, quindi Mike, di che stiamo a parlare?
Ma c'è tanta gente che l'ha fatto.
Però forse di loro non ci ricordiamo.
E chi se ne frega?
E lasciamo questo dubbio. Dai, però questa la riprendiamo perché è molto interessante e sono venuto a fare tante cose da sviluppare. Quindi, grazie mille Mike per la chiacchierata.
Ciao caro, è stato veramente piacevole.
Ciao a tutti e alla prossima.
Buon weekend. Ciao.
Sì, ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.